E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Giampiero Comolli, scrittore, giornalista, ha realizzato numerosi reportage di viaggio, condotto varie inchieste sui fenomeni religiosi contemporanei, ma soprattutto lo contattiamo per il suo recente saggio d'edizione Claudiana dal titolo Bibbia e sogno, sonno e mondo onirico tra Antico e Nuovo Testamento. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per questo invito che colgo volentieri.
Tra l'altro vogliamo anche ricordare che lei è presidente del Centro Culturale Protestante di Milano. Io vorrei chiederle perché questo interesse in maniera specifica in questo libro che è stato appena pubblicato sul sonno e sul sogno in rapporto alla Bibbia.
Ma perché è un tema che non è molto trattato, molto preso in considerazione, perché appunto nelle scritture si parla soprattutto di come Dio agisce e parla nel mondo della veglia, e così pure si racconta come gli uomini e le donne agiscono da svegli, però in realtà le scritture ci parlano di tutta la vita e quindi ci sono anche ampi spazi, non altissimi, non moltissimi, ma ci sono vari spazi nell'Antico e nel Nuovo Testamento che vengono dedicati sia al sonno sia ai sogni, e lo fanno in modo, questi passi sono abbastanza interessanti e anche inusuali, interessanti poi per noi anche perché la nostra è un'epoca insonne, noi dormiamo poco, dormiamo male, spesso dobbiamo fare ricorso a sonniferi, e nella Bibbia troviamo una sorta di sapienza, di via sapienziale al buon sonno e ai buoni sogni, ai buoni sogni. Se andiamo a cercarli qua e là, sparsi nei vari libri delle scritture, li troviamo.
Un rapporto complicato che abbiamo tra veglia e sonno, anche perché spesso lo abbiamo sciupato, no? Questi ritmi. C'è qualche buon consiglio nella Bibbia? Non so se lei l'ha trovato. Cosa?
Ma sì, no, ma ce ne sono tanti. Ecco. Nel senso che la Bibbia appunto dà più enfasi al sonno, al buon sonno, al riposo, all'entrare nel riposo, che non ai sogni, perché i sogni di Dio possono avvenire, se avvengono, di tanto in tanto, ma noi dormiamo tutte le notti e abbiamo bisogno di dormire, e la Bibbia appunto ci dice, per esempio Salmo 4, versetto 8, in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Sembra un versetto da poco, invece dice tantissimo, e cioè dice intanto che bisogna fare attenzione al momento in cui noi ci addormentiamo, perché è un momento prezioso, è un dono di Dio. Noi spesso durante il giorno siamo tirati di qua e di là fra mille attività, mille pensieri, mille problemi, eccetera. Poi c'è un momento per tutti che è quello in cui ci corichiamo e chiudiamo gli occhi. E questo momento è il momento del raccoglimento, in cui in qualche modo rientriamo in noi stessi e ci troviamo soli con noi stessi. Magari appunto siamo presi da mille attività, da mille incontri, mille dialoghi, oppure anche semplicemente dormiamo con la persona che amiamo e ci abbracciamo e ci baciamo prima di dormire, però poi dopo un certo punto viene un momento in cui l'abbraccio finisce e chiudiamo gli occhi e ci ritroviamo soli con noi stessi. Questo è un momento delicato, perché è il momento in cui magari ci accorgiamo che non riusciamo a dormire, perché a quel punto arrivano tutte le nostre ansie, i nostri fantasmi. è un momento in cui noi sperimentiamo la nostra solitudine. Ora, ecco il punto, la scrittura ci dice, guarda che in questo momento qui così particolare, in cui tu sei solo, ti sembra di essere totalmente solo, in realtà solo non sei, perché Dio è con te. E proprio perché Dio è con te, dorme con te, veglia su di te mentre tu dormi, tu puoi dormire in pace. Ora, questo problema del dormire in pace, che è così difficile per noi oggi, perché i nostri sonni sono il più delle volte agitati, non è semplicemente la pace che noi possiamo provare quando tiriamo un sospiro di sollievo e diciamo, oh, adesso finalmente me ne sto un po' in pace. È qualcosa di più importante, perché nel momento in cui noi ci addormentiamo in pace, noi entriamo nel riposo di Dio, perché anche Dio non è che dorma, però riposa. E infatti all'inizio dei giorni della creazione, appena quasi conclusa la creazione, dopo i sei giorni, nella Genesi, appunto, vediamo a sapere che conclusa la creazione dopo i sei giorni, in realtà non era ancora del tutto conclusa. Perché? Perché Dio doveva entrare nel riposo, nel settimo giorno, nel giorno del riposo, che è il giorno in cui l'opera è ultimata, ma acquista il suo senso e Dio la può contemplare e santificare. Ora, questo riposo di Dio non è una proprietà soltanto di Dio, e infatti più volte in Esodo e in Deuteronomio si dice, ricordati di santificare il sabato, perché in sei giorni Dio ha fatto il cielo e la terra e il settimo giorno si è riposato, oppure perché tu sei uscito, eri schiavo nel paese d'Egitto, poi dopo sei uscito e allora devi benedire questo giorno, tu e i tuoi animali, i tuoi schiavi, tutti quelli che sono con te, con la tua famiglia.
Ci fermiamo un attimo per ascoltare un canto di ispirazione evangelica, e poi torniamo a parlare con Giampiero Comolli, lo ricordo, autore del recente saggio dal titolo Bibbia e sogno, sonno e mondo onirico tra Antico e Nuovo Testamento, edizione Claudiana. E riprendiamo la nostra conversazione a questo punto con Giampiero Comolli, autore del recente saggio Bibbia e sogno, sonno e mondo onirico tra Antico e Nuovo Testamento.
Il riposo, che non è soltanto il riposo del settimo giorno, è anche il riposo che avviene tutte le notti, è tale solo se tu entri nel riposo di Dio. E come fai a entrare nel riposo di Dio? Lo fai dismettendo ogni sera tutti i tuoi dissidi, tutte le tue contese. Il sole non tramonti sulla tua ira, dice Paolo in Efesini, che è come dire, se sei adirato, la tua ira deve cessare prima del tramonto del sole, prima che arrivi notte e tu vai a letto. Se hai una contesa con un vicino, risolvi quella contesa prima di andare a letto. Se hai un pegno che devi restituire al tuo vicino, fallo prima di sera. Se devi dare il salario al tuo operaio, non trattenerlo fino al giorno dopo, ma daglielo prima di sera. E quindi a questo punto entri in una dimensione che è la dimensione del riposo, che significa che è la dimensione del momento in cui i dissidi cessano. la tua ira cessa, il tuo cuore si scioglie. E infatti, infatti, nel Salmo 25, no, no, scusa, 95, si dice anche: non indurire il tuo cuore, altrimenti non entrerai nel riposo di Dio.
Una domanda anche personale, ma lei ci riesce a entrare in questo riposo? Perché è una cosa importante questa qui, però quanti possono dire, ecco, io sono riuscito a limitare, diciamo, le ostilità della giornata, i dissapori, anche le piccole beghe, insomma, che pure magari amareggiano.
Certo.
Ci si riesce? È possibile?
È possibile, ma non è semplice, certo, no, non è la Bibbia non è che ci dia un metodo di cui noi poi dopo ci possiamo impadronire,
certo,
e che poi funziona sempre.
Non è un manuale, ecco, questo, sì, è chiaro.
Questo no, ecco, non ci dice, non è il manuale per dormire bene, ecco. Semmai, se abbiamo bisogno di questo, è meglio un sonnifero.
Vabbè, okay.
Da un certo punto di vista.
Senta,
no?
Vorrei chiederle però, ecco, questo riposo di Dio a un certo punto evoca, sì, anche il senso della solitudine, diciamo, siamo noi,
sì,
con noi,
certo,
stessi e con il nostro Dio.
Sì.
Mi viene in mente che durante la vicenda di Lazzaro, prima della resurrezione, no? Gesù l'avrebbe,
sì,
risuscitato, lui a un certo punto dice ai suoi discepoli: Lazzaro sta dormendo. Ecco, questo accostamento tra il sonno e il riposo, con diciamo,
sì,
la morte, che in realtà è considerata altrove nella Bibbia come l'ultimo nemico che sarà,
sì,
vinto,
sì,
però c'è anche questa strana angolatura in cui la morte diventa una sorta di riposo, insomma.
Eh sì, ma nel senso che per le scritture antico e Nuovo Testamento la morte non è il nulla, l'annientamento totale, è appunto più simile a un addormentamento che prelude a un risveglio. E quindi spesso, appunto, si dice si è addormentato, per dire che è morto di una persona, ma non è un semplice eufemismo per non dire, appunto, che è morto, ma anche perché per le scritture la morte non ha l'ultima parola, e quindi l'addormentamento della morte prelude al risveglio dalla morte, così come Gesù, quando guarisce la figlia di Gairo, che sembrava che fosse morta, appunto dice: la bambina non è morta, sta dormendo, e la risveglia. Ecco, questa è un po' l'idea della
Certo, e viene in mente
scritture,
che l'interlocutore di Gesù in quel momento mormorò dicendo: questo qui è uscito fuori di senno, insomma, o qualcosa,
sì,
di simile.
Esattamente. Sì, esattamente. Certo,
questo è,
certo,
è il tema della fede, che è, diciamo, da una, sì, parte consolante, dall'altra parte scandalosa, perché chi può dimostrare che c'è un futuro oltre la morte, insomma?
Certamente, ecco.
Ci fermiamo però qui? Prego, no, no.
Ci fermiamo qui con un'ultimissima parola, e cioè appunto che la Bibbia non ci prescrive dei sonniferi, volevo ricollegarmi al discorso di prima, ma ci invita a pregare, cioè nel momento in cui io dico: in pace dormirò perché tu solo, Signore, sei con me, questa è una preghiera.
Certo.
E quindi questo è l'invito che ci viene dato dalle scritture: addormentarsi con il nome del Signore sulle labbra. E questo, anche se non riesci a dormire, tu puoi dire: Signore, io sono sveglio, aiutami. Cioè puoi comunque mantenere il dialogo, e quindi aperta la possibilità, appunto, che il Signore ti ascolti e ti aiuti a dormire per la prossima volta.
Giampiero Comolli, grazie davvero per questa intervista. Lo ricordiamo, autore del saggio Bibbia e sogno, sonno e mondo onirico tra Antico e Nuovo Testamento, edizione Claudiana, è appena uscito questo volumetto della serie Spiritualità. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi.